Dall'altra parte del mondo c'è un paese in cui la gente è costretta a fuggire dalle proprie abitazioni a causa delle violenze che rendono la situazione umanitaria, a dir poco, disastrosa. Parliamo di Haiti. Le ultime notizie di cronaca ci riportano che due nuovi quartieri della capitale sono stati presi d'assalto in pochi giorni e quindi chiediamo a Laura D'Averio, che è nostra collaboratrice dal Centro America, di aggiornarci. In altre parole, come possiamo leggere questi sviluppi in un contesto che da tempo ormai è caratterizzato da brutalità?
Si stima che ormai l'85% della capitale sia sotto il controllo di bande armate. Rimane una certa sicurezza in pochi quartieri, quelli dove vive la popolazione più benestante. L'attacco di ieri però ha colpito proprio uno di questi. Tra l'altro ne era stato anche dato l'annuncio sui social media. A differenza di quello che succede in altri quartieri, qui c'è stata una forte resistenza da parte della polizia e anche della popolazione locale che ha lottato fianco a fianco. Si stima che 28 presunti criminali siano stati uccisi, i corpi sono stati poi brutalizzati. Settimana scorsa invece ci sono stati nuovi attacchi all'aeroporto, che è rimasto nuovamente paralizzato, e poi è stato attaccato anche il quartiere di Solino, un altro che ancora non si trovava sotto il controllo di bande criminali. Questo specifico attacco ha causato il movimento forzato di 20.000 persone. Ricordo che ad Haiti il numero di gente forzata ad abbandonare le proprie case, il proprio quartiere, è di 700.000 persone.
La scorsa settimana, peraltro, c'è stato anche un cambio di primo ministro ad interim per mano del Consiglio di Transizione che appunto ha rimosso Gary Conille. Laura, com'è oggi la situazione politica a Haiti?
Il Consiglio di Transizione aveva scelto Gary Conille come primo ministro ad interim solo lo scorso maggio, ma sono seguiti mesi di lotte interne al Consiglio stesso e con il primo ministro che hanno portato all'allontanamento di Conille. Si è passati velocemente all'inaugurazione di un secondo ministro ad interim, questa volta un uomo di affari, si tratta di Alice Didier Fils-Aimé, e quindi si apre un nuovo capitolo, ma in una situazione politica estremamente instabile. Tutta la scena politica ad Haiti è temporanea. Il compito del Consiglio di Transizione è quello di portare il paese alle elezioni nel febbraio del 2026, una data che rimane ad oggi sulla carta, ma non si vedono progressi. Riguardo agli aiuti internazionali, la situazione va molto male. Medici Senza Frontiere ha appena annunciato la sospensione delle sue attività in seguito a un attacco al suo personale e a due pazienti che sarebbero stati uccisi dalla polizia. Il blocco dell'aeroporto rende ancora più difficile inviare materiale di prima necessità e cibo in un paese dove quasi la metà della popolazione non riesce più a trovare sufficiente cibo per sfamarsi.
Laura D'Averio ci ha raccontato dei disordini che stanno gettando Haiti nel caos e anche del fatto che Médecins Sans Frontières ha lasciato alcune zone e nel sud dell'isola, nel dipartimento di NIP, si trova Sandro Agustoni, che è un ticinese in missione con la conferenza missionaria della Svizzera italiana. Insieme alla moglie Nadia è sull'isola da circa 2 anni e mezzo. Elisa Fraccaroli ha raccolto la sua testimonianza.
Se tu sei in giro a piedi, ti corrono dietro per aiutarmi, per la scuola, per il figlio, per loro, per mangiare. Faccio un esempio: ieri vado giù a Miraguana in una scuola che è diretta dalle suore e le suore mi hanno detto che oggi sono arrivate 150 persone in colonna per chiedere da mangiare, cioè cose che non capitavano prima. Lo sappiamo, Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo, quindi sappiamo che quando siamo venuti qui quasi 3 anni fa non siamo venuti qui dicendo ah, facile, no, si sapeva che era difficile, ma adesso è ancora più difficile.
Ora la situazione è più difficile, dice, ma come siamo arrivati a questo punto?
La situazione quando siamo arrivati noi era già una delle peggiori. Da quando hanno praticamente ucciso il presidente Jovenel Moïse nel 2021, è da lì che veramente le cose sono diventate acute.
La situazione si è aggravata soprattutto per via delle gang. Ma cosa fanno e di che cosa vivono?
Un modo per vivere è il fatto di bloccare le strade e di fare come una specie di dogana. Quando passi, o paghi o non paghi e non passi. E poi magari rischi anche la vita. Sono mai andato a Porto Principe in macchina, perché si sa che sono lì. E quando passi, ti fermano e per continuare il viaggio devi pagare. E poi vivono di kidnapping, quindi di sequestri, e si pensa, perché quello non c'è nessuna prova, ma dopo si parla anche di armi e droga.
Queste gang come riescono ad avere così tanto controllo sull'isola?
Questi gang è qualcosa di cronico che fa parte in un modo essenziale del sistema politico di qui. E quindi adesso, finché non si vuole veramente finirla con loro, si continua. perché qui ci sono interessi a tenerli questi gang. Quando hanno cambiato il primo ministro e che ne ha messo un altro perché non lo vogliono più quell'altro, però non sapevano il perché non lo vogliono più, i gang hanno fatto terrore a Porto Principe, ma lo fanno perché? Si dice che sono i politici stessi che mandano questi gang a fare terrore affinché la gente non si rivolti.
E dal punto di vista degli ospedali e della situazione sanitaria, cosa può dirci?
La popolazione si è ammalata e non c'hanno soluzioni. E se vanno in un dispensario o in un ospedale ci sono colonne e colonne e aspettano giornate. È chiaro, qui capita qualcosa, non stai bene, non c'hai soluzioni. Quelle sono cose pesanti da vivere.
Lei è a Haiti con sua moglie, avete paura?
Abbiamo paura, sì, ci sono dei momenti dove abbiamo paura quando si sentono le notizie. Facciamo fronte a quello, non ci chiudiamo in noi. Però la paura tante volte l'abbiamo. Queste bande si trovano magari a 40 km da qui in direzione da Porto Principe. Il fatto che se una volta riescono a penetrare qui nel dipartimento, lì incominceranno veramente, qui dove stiamo, i problemi seri.